Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Benvenuti allo speciale di Linee d'ombra del sabato, quello che vi racconta tutta la storia seriale che abbiamo raccontato giorno per giorno dal lunedì al venerdì, nella parte finale di Linee d'ombra, che è il programma in cui raccontiamo delle storie di confine che hanno nel mezzo un confine o una linea d'ombra da varcare. Chiudiamo sempre con un'unica storia, una storia a puntate che va avanti ormai dall'inizio della stagione, in questo caso la storia di Antonio Cocco, questo giovane uomo che da Venezia scappa verso la Francia, si arruola quasi coattamente nella legione straniera nel 1950 e da lì inizia a scrivere lettere al padre in cui sostanzialmente dice: aiutami, aiutatemi, fatemi tornare. È una storia straziante che finirà in Indocina, diventerà anche un libro che si chiama La ridotta Isabel. Noi l'abbiamo scoperto grazie all'archivio diaristico nazionale di Pepe Santo Stefano. Siamo già là, siamo insieme a lui, siamo a Sidi Bel Abbès e le lettere che Antonio scrive al padre sono già strazianti. Saida, 19 luglio 1952. Caro papà, approfitto della domenica per scriverti due righe, perché neanche oggi ci è andato la libera uscita come speravamo. La vita qui mi riesce sempre più insopportabile. Anche questa notte ho dormito sì o no 2 o 3 ore, perché sono stato quasi sempre tormentato dall'asma. Non dormire alla notte e al giorno lavorare come ti fanno lavorare qua non è una cosa ideale per uno come me, che di calli sulle mani non ne ha.
Da quanto ho capito, lui non gli piaceva studiare, lui voleva andare a lavorare e mio padre che insisteva perché arrivasse a casa perlomeno con il suo diploma di ragioneria in qualche modo, ecco, e lui lo faceva, sì sì, per carità, studiava eccetera, ma non, lui voleva andare a lavorare, insomma. Probabilmente se si riusciva ad avere questo pezzo di carta sarebbe andato meglio anche lui nella vita dopo. Però lo faceva con grande fatica, non interessava niente, insomma, sostanzialmente non gli piaceva.
Antonio aveva l'ansia, la scuola gli stava un po' stretta, non era convinto, voleva finire la scuola, arrivare in fondo alla scuola, aveva l'ansia di arrivare in fondo e per andare a lavorare, tant'è vero che il padre l'aveva convinto a fare ancora quell'anno, a mettersi a studiare seriamente, a preparare anche l'ultima interrogazione in italiano, che sarebbe stata decisiva per certi versi, perlomeno per evitare di passare una brutta estate, dicendogli: guarda, se la passi quest'anno ti faccio fare, ti mando a lavorare quest'estate come ragioniere. Gli aveva trovato un posto come apprendista ragioniere, Tony studiava ragioneria, era il terzo anno.
Quanto sono pentito del passo che ho fatto e pensare che mi ha indotto a farlo il tenente di polizia a Modan. Infatti appena fui preso il tenente mi disse queste testuali parole: hai due vie, o ti iscrivi alla legione straniera e rimani in Francia, dicendomi inoltre che la vita non è poi tanto dura, o ti rimpatriamo e ti dovrai fare 2 o 3 mesi di carcere. Fece una bella pausa e poi aggiunse: e credi poi che tuo padre ti riaccetterà a casa? Comprendi bene che dinanzi a questo non avevo molto da scegliere e accettai la legione. Ma ora però vedo che non posso più farcela. Vedo che tutto quello che a Modan, Lione e Marsiglia mi avevano detto della legione, ebbene, naturalmente, è tutto falso. Un'altra regione del perché venni sino a qui, a Saida. Molte volte, mentre l'asma mi tormenta alla notte, mi viene di farmi visitare per farmi scartare. Ma poi verso le 4 o 5 del mattino comincia a non darmi più fastidio. E quando sono alzato sto benissimo. E allora temo che se mi faccio visitare il medico mi trovi niente. Anzi, sono certo di questo perché rammento che spesse volte a Venezia mi è successo lo stesso scherzo mentre mi facevo visitare il giorno dopo di qualche attacco asmatico che avevo avuto durante la notte. Per il momento non so cosa fare. Certo però che temo di durare ben poco a questo regime troppo duro e di sacrificio. Salutandoti, abbraccio te, mamma e fratelli. Tony.
Caro papà, è la seconda lettera che ti scrivo del genere di come tu la vuoi. Guarda che però non sono quelle le mie condizioni. Puoi facilmente immaginare quanto abbia esagerato. Certo però che è stato proprio il tenente di Modan a farmi la domanda se avessi preferito il carcere in Italia o l'arruolamento nella legione. Io ho detto la legione perché già avevo l'intenzione di venirci, però tu ti puoi basare molto su questo. Nell'ultima lettera che ti ho scritto ho accluso 3 mie foto. Spero ti arrivi perché era troppo pesante per andare via aerea, anche se ci ho messo 75 franchi di bolli invece di 45. M'ha scritto il sacerdote, Don Legrand, che hai casualmente conosciuto ed è stato gentilissimo. Gli ho risposto subito scrivendo una lettera come questa qui.
Tony scrive che ha cominciato una corrispondenza con un sacerdote francese, Legrand,
sì,
che era un missionario che aveva conosciuto anche vostro padre a Venezia.
Sì, 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 sì. Ma io so di questa storia, so che ne parlavo, ma non so di viaggio. Sentivo che ne parlavano a casa, ma non so che ne parlava spesso a tavola, il tuo personaggio, ma non so di viaggio.
Il padre francese Louis Legrand, giovane missionario, aveva conosciuto Luigi, il padre di Tony, a Venezia, dove si preparava a partire per la Palestina e poi per l'India e si era offerto di contattare Tony per sostenerlo nella situazione in cui si trovava.
Quando stava per partire per la Palestina, lui era un missionario. Sai, ripeto, niente di più facile che qualche posto Luigi abbia conosciuto questo sacerdote, questo missionario. E molti andavano poi andavano a mangiare a casa sua, era un posto, avendo 10 figli, sai, c'era sempre qualcuno più che andava a mangiare là, compreso il parroco piuttosto che il... Quello che è curioso è che per volontà della famiglia tutti i soldi messi da parte da Antonio durante la ferma, quelli che non spendeva quando riusciva ad avere qualche ora o qualche giorno di permesso, erano 81.460 franchi alla fine. Dopo una lunga procedura, perché non è stata semplice, però la famiglia, cioè i fratelli e la madre, perché il padre era morto, nel 1958 riuscirono a farli arrivare al seminario delle missioni straniere di Parigi, perché li trasferisse a padre Legrand, che al seminario di Bangalore in India.
Giovanni, cosa tu o se l'hai ricostruito dopo o se sapevi allora qualcosa dei piani di fuga che Tony ha cercato di mettere in atto per venire via, insomma?
Io lo so che ogni tanto mio padre mi accennava a casa che ci pensava su, che gli sarebbe piaciuto come noleggiare una barca o qualcosa, arrivare in Algeria e scappare con lui. E più volte accennato il discorso, gli dicevo, ma papà, non è possibile, come fai tu? Però è un discorso che spesso mio padre, ancora a tavola, ne parlava. E credo, sì, deve essere scritto anche sulla lettera, che dopo mio padre gli ha anche scritto questa lettera in veneziano, per non farsi capire, di questa mezza intenzione, di qualcosa, di poter arrivare là per rapirlo.
Saida, carissimo papà, mentre ti scrivo, un centinaio di legionari sta cantando a squarciagola, più o meno tutti ubriachi e felici. Felici di partire per l'Indocina. Felici di spargere il proprio sangue per una patria che non è loro e che forse odiano. Anche io odio la Francia e i francesi. E tuttavia sarei contento di partire, partire ed andarmene lontano, di lasciarci la vita. Non importa, ma d'andare via da questo inferno. Per provare un inferno che forse è peggiore, ma ad andarmene. Quando ero a Marsiglia non vedevo l'ora di arrivare a Sidi Bel Abbès. Poi speravo di partire presto per Saida, ora desidero d'andare in Indocina. Scusami se ti scrivo questo, ma questa sera ho bevuto. Ho bevuto tutta la miserabile paga che ti danno, 30 franchi al mese. In un'ora ho sciupato il lavoro e il sacrificio di un mese. Ho lasciato il bar del legionario, stanco e avvilito, facendomi largo a stento tra tutta quella gente mercenaria che cantava ubriaca, e mi sono diretto nella mia camerata, solo, solo come un cane. Mi sono sdraiato sul letto e mi sono messo a piangere.
Sì, probabilmente era anche ubriaco, sta di fatto che doveva essere talmente dura la vita là in legione che io diventavo, per sopravvivere, automaticamente diventava feroci, insomma, per sopravvivere, mi sono fatto questa convinzione, deve essere durissima la vita giù là.
Ti ricordi di questa lettera quando arrivò?
Quando arrivò non lo so, certamente mi ricordo della lettera.
Immagino anche per vostra madre fosse molto difficile.
Poveretta mia mamma, certamente sì.
In quale pasticcio mi sono cacciato, papà?
Ho osservato il mio capi blanc, i miei calzoni sporchi di polvere, la camicia, e una rabbia intensa mi è venuta. Perché? Perché devo portare questo abito? Perché devo mettermi questo berretto? Perché devo condividere la giornata con dei delinquenti che non parlano che di cose schifose e si vantano dei loro atti di delinquenza? Perché devo sottostare ai comandi di qualunque lurido e analfabeta di caporale? Perché devo sopportare gli schiaffi e le pedate dei sergenti disgraziati? Per uno stupido colpo di testa, quanti dolori ho procurato, a voi e a me. Forse sarà il vino e la birra. Certo però che questa sera sento dentro di me che non potrò ritornare più in Italia. Sono sempre stato ottimista su questo punto, ma questa sera molte cose mi hanno fatto cambiare idea. Papà caro, dovrò sopportare altri 8 giorni di prigione. Sono stato consegnato oggi dall'aiutante per una fesseria, perché si è voluto far vedere dal tenente. Certo però che a me fanno paura, e non so come me la caverò. Dormire per terra e lavorare dalle 3 del mattino alle 9 di sera. Questa mattina ho marcato visita perché erano 2 o 3 notti che dormivo poco per l'asma e mi hanno dato un'aspirina. Tu dici che solo all'inizio è dura e poi ci si abitua, ma, caro papà, qui sono una bestia, può abituarsi. Tu non potrai mai avere una minima idea di cosa facciamo. La marcia e l'istruzione sarebbe nulla, ma quello che mi sciocca di più sono le continue riviste al fucile, alla camera, al pacchettaggio. Il doverti vestire e rivestire in alta tenuta per 6, 7, 8 volte in un'ora. Nonostante tutta la mia buona volontà, credo, papà, che durerò ancora per poco. E allora non so cosa combinerò. Sono arrivato al punto di desiderare la morte come unica liberazione e di desiderare una pistola per ammazzare qualche disgraziato.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Promo 24.
Piemonte, bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte, libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte, gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte, spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com.
Linee d'ombra.
Caro papà, l'altro giorno, mentre eravamo ai tiri con il mitra, ero di guardia sul posto più esposto ai tiri, assai pericoloso. Invece di mettermi dietro alla trincea di pietre, mi sono messo proprio in direzione degli spari, sperando che qualche pallottola mi colpisse. Forse ti verrà da ridere, ma io l'ho fatto cosciente di essere un suicida, perché le pallottole fischiavano, e come ne desideravo una sul petto.
Antonio usava un meccanismo semplicissimo e lucido, fin dalla prima cartolina. Al Credito Italiano, Luigi Cocco, Credito Italiano Rialto. Lui scriveva al padre in ufficio in maniera che fosse il padre a decidere cosa leggere in famiglia. Magari dentro una busta c'era la lettera al padre, c'era una lettera a un fratello, a una sorella, alla mamma, però quelle alla mamma e ai fratelli erano per loro e gli venivano date, no? Quelle che invece scriveva al padre, il padre poi decideva se dire o non dire cosa dire. A tavola, alla sera, le lettere non venivano spedite a casa, il padre faceva da filtro.
Ecco a che punto ti riduce questa vita: ad una massa di carne che si muove perché gli altri lo ordinano e gioisce quando vede qualcuno che sta male. Sapessi che gioia bestiale provo io quando vedo qualche disgraziato che durante le marce cade bocconi a terra, gridando e sputando sangue. Deve essere proprio la soddisfazione di una bestia quella che io provo quando vedo patire qualcuno. Scusami, papà, di questi sgorbi, quanto mai sconnessi, ma sono ubriaco e forse solo ubriachezza mi ha reso così sincero e mi ha indotto a scriverti questa lettera che forse ti farà vergognare d'avere un figlio che ragiona così e che ha un cuore ormai così incallito.
Come mi ricordo di certi fatti, che quando facevano qualcosa, devono stare tutta la notte in prigione con un sasso enorme in braccio, e coi piedi in acqua come punizione, che ovvio che uno diventa feroce dopo, uno sopporta una cosa del genere. Cioè, sono cose queste che certamente per sopravvivere diventi dopo diventi feroce, insomma.
Eppure, se ci penso, l'unica cosa di cui a casa mi potevo vantare era quella di avere compassione di tutti. Ora però mi accorgo che anche questa mia unica dote se n'è andata. Ma ti prego, papà, abbi tu un po' di compassione per questo povero disgraziato di legionario.
Una famiglia di cattolici praticanti, ma convinti, sì, sì. Da padre. Il padre non era un bigotto, eh. A casa sua in giardino c'erano gli attori che recitavano Goldoni, cose, eccetera. Cioè non era un bigotto. La mamma era più una donna di chiesa, molto piadonna, eccetera. I figli sono tutti cresciuti in parrocchia, no? Poi dopodiché ciascuno ha preso la sua strada. Tony, secondo me, è uno che, siccome aveva intravisto la guerra mondiale a Venezia, lui ha intravisto la guerra mondiale e lui era convinto di essere ormai un uomo. Cosa che è un classico di qualunque adolescente. No, Tony ha superato un confine reale, vero. A Tony è andata male, perché è andata nel modo peggiore, perché è diventato un uomo nella legione straniera giusto in tempo per morire, dico io. Perché pensa che cos'era, cioè, che cos'era quella la legione straniera, che cosa, con chi aveva a che fare, con cosa si trovava. Ci sono dei ritagli, per esempio, di giornale che lui ha mandato, delle riviste che avevano i legionari, lui li mandava con dei suoi appunti, no? Ce ne sono un paio di capanne e cose che bruciano, e lo scrive anche nelle lettere. Voi non sapete, papà, non sai che cosa facciamo noi qua, chi sono i legionari, che cosa si fa. Allora, questi che lui chiama, no, con la cultura di allora, i selvaggi, però poi dice, ma noi a questi qui che cosa gli stiamo facendo? Ovvio che avesse bisogno di un padre spirituale, perché come vedere, cioè ogni giorno vedevi una strage, giorno vedevi morti.
Non so nemmeno quando potrò impostarti questa lettera, perché non ho più un quattrino. Molto probabilmente mi ridurrò a rubarli a qualcuno, oppure a rubare qualche bollo dalle lettere di qualche camerata. Mi faccio schifo. Ma non so fare altrimenti. Tutti lo fanno. E come al solito, lo faccio anch'io. T'abbraccio e ti bacio. Tony. Caro papà, ho ricevuto oggi la tua lettera. Non so che giorno siamo, qui ho perso anche la cognizione del tempo e mi affretto ad avvertirti che l'ho ricevuta. Tu mi parli di fede in Dio, di sperare nella sua misericordia, ma come posso farlo? Ho provato e riprovato, ma a me è impossibile. È una cosa assurda, qui, pregare. Quando ti butti a letto, sei morto dal sonno e t'addormenti subito. Di giorno sei sempre in moto e a contatto con persone che non ci credono e che lo bestemmiano. Forse tu, babbo, non ti sei ancora fatto un'idea esatta di che cosa sia qui la vita e la legione. E spiegartelo per lettera mi sarà sempre impossibile. Caro papà, qui ti sto scrivendo un sacco di cose che ti daranno un sacco di dispiaceri, ma mi sono proposto d'essere sempre sincero in tutto con te, e specialmente in questo periodo. Non rileggo nemmeno quello che l'altra sera ho scritto, perché sono sicuro di essere stato troppo crudo, ma forse è meglio così. Spero che tu sia stato altrettanto sincero nel diario che ti sei proposto di farmi leggere e che faccia vedere per filo e per segno l'enorme lavoro che hai fatto e che stai facendo, e lo strazio di te e di mamma e l'ansia e le conseguenze del mio folle desiderio di libertà.
Delle lettere che mio papà aveva scritto a Tony, subito dopo che è morto il papà, ne sono state stampate 9 copie consegnate a uno di noi. E a un certo punto, 2 anni fa, roba del genere, io ho consegnato all'archivio la mia copia, e mi sembrava giusto e bello che ci fosse depositato anche questo. E sono riuscito a recuperare gli originali delle lettere di mio padre. Erano a casa di mio fratello Ciccio, infilati chissà dove, così, in qualche modo il figlio di mio fratello è riuscito a trovarli, me li ha portati. Sono dei quaderni scritti a mano. Quello sì ritengo sia una cosa abbastanza personale, così, no? Cioè, mentre le lettere di Tony, secondo me, è giusto che vengano divulgate, lette, così, queste qua, tutto sommato, sono pensieri che non è che certo possono servire a qualcuno, se non come interesse storico, non lo so, insomma.
Inutile ti scriva quanto mi abbiano commosso le tue lettere. Quando sento il mio nome pronunciato tra quelli di quelle lettere, sento il mio cuore gonfiarsi dalla gioia e dalla curiosità di sapere ciò che mi scrivi. Io ti ho scritto due lettere di quelle che tu mi hai detto di scrivere. In una ci sono tre fotografie fatte qui e vorrei tu ora scrivessi per sapere se le hai ricevute tutte. Come va il tuo lavoro?
Quando parla del lavoro, probabilmente Tony allude, con un linguaggio che gli permette di sfuggire a un'eventuale censura, a tutto ciò che il padre Luigi stava tentando per farlo uscire dalla regione.
Da quando sono stato chiamato dal tenente circa 2 settimane fa, non ho più avuto alcun interrogatorio. Spero tu riesca a portarmi via, perché papà non credo che resisterò a farcela per molto. Oggi abbiamo fatto il primo esame e forse fra 15 giorni partirò per Setif, per il corso paracadutisti. Non posso più tirarmi indietro. Quel che è fatto. Per questo sono desideroso di sapere a che punto sei. Un abbraccio affettuoso. Un bacio a tutti. Tuo figlio Tony. La riprendiamo lunedì, la nostra storia seriale che raccoglie e scrive Mauro Pescio, grazie alla famiglia Cocco che si è prestata al racconto di questa storia che per loro, per la famiglia, è ancora una ferita aperta a distanza di ormai 70 anni. Quindi grazie per quello che fanno, per il garbo con cui ci raccontano una storia di famiglia. Riascoltatela se volete in podcast, altrimenti ci sentiamo lunedì puntualissimi alle 15, sempre in replica ovviamente la mattina poco dopo le 5, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!